passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:35, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms al 349 238 6666, la zanzaretta radio24.it. Sentiamo subito i titoli del TG2.
A Milano un bimbo cinese di 5 anni cade dal terzo piano della scuola, è in coma, forse giocava con i compagni, indagata la maestra per lesioni colpose gravissime. Ad Acilia, vicino Roma, un gioielliere è stato ucciso in casa, 2 i killer, secondo la testimonianza della domestica, parlavano italiano, per gli inquirenti non è una classica rapina. A Bologna, arrestati 2 kosovari che rubavano i bagagli a mano all'aeroporto, almeno 6 furti nell'ultimo mese incastrati dalle telecamere della videosorveglianza. Il maltempo dà una tregua, anche se per il ripreso a navigare sulle strade dell'Emilia Romagna, e a Napoli si contano i danni del nubifragio della notte scorsa che ha provocato 2 vittime.
Erano i titoli del TG2, da un bel articolo oggi di Massimo De Manzoni sul Giornale. 4 ventenni italiani di buona famiglia hanno cosparso di benzina un clochard e gli hanno dato fuoco. L'abbiamo fatto così, per divertirci, hanno confessato. Possibile, vi chiederete, perché tutto tace? Com'è che dagli schermi della televisione non spunta il faccione di Veltroni con la sua migliore espressione di circostanza a condannare e a lanciare l'allarme per la deriva razzista? Per quale strana ragione non rullano i tamburi della CGIL e dei comitati antifascisti per chiamare alla grande manifestazione nazionale di protesta? Cosa impedisce ai siti internet e dei giornaloni politicamente corretti di dare fiato alle trombe dell'indignazione? Quale mistero si cela dietro l'assenza pressoché totale di dichiarazioni di parlamentari di sinistra sulla vicenda? Perché il sindaco Alemanno non si è ancora precipitato a chiedere scusa? Il fatto, spiega De Manzoni, che questo episodio non è avvenuto a Roma, non è avvenuto a Milano, non è avvenuto a Verona, bensì nella rossa Emilia Romagna, cioè dire a Rimini. Sentiamo i titoli di Studio Aperto.
È in coma il bambino cinese di 6 anni, volato dal secondo piano di una scuola elementare di Milano. Dubbi sulla dinamica. Il piccolo è caduto dalla finestra della sua classe, ma non è chiaro se era solo o stava giocando con i compagni. Sotto shock la maestra, indagata per lesioni colpose. Non avrebbe visto nulla. Sgomento tra i genitori degli altri alunni. Crollo di Rivoli dopo il drammatico appello della mamma, Vito è tornato a casa. Dolore e rabbia fra i parenti, amici in pellegrinaggio dallo studente morto al liceo. Domani funerali. Il capo della Protezione Civile Bertolaso afferma per mettere in sicurezza le scuole servirebbero 13 miliardi. A Cilia, periferia di Roma, 3 uomini uccidono a sprangate nella sua casa un gioielliere di 50 anni. Nella fuga abbandonano alcuni orologi preziosi. A dare l'allarme la domestica, legata dagli aggressori. Controlli nella zona per intercettare gli assassini, ma la pista della rapina non è l'unica. Il clochard bruciato a Rimini, i legali di 2 arrestati sono distrutti e pronti a risarcirlo. Il capo della banda, intercettato a telefonino, diceva: gli abbiamo dato fuoco, vedesse che fiamme. Forse una vendetta. Qualche anno fa il senza tetto avrebbe dato un ceffone a uno dei ragazzi.
Bene, questi titoli principali di Studio Aperto. Vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, 800 24 00 24. L'Italia è un paese politicamente pazzo, su questo non c'è dubbio, perché oggi ci sono un centinaio di dichiarazioni stampa di politici, ripeto, su un programma televisivo, un reality per essere precisi, che è l'Isola dei Famosi, che si è concluso ieri notte con un largo successo di pubblico. Questo fa parte della televisione, naturalmente, però da una trasmissione televisiva sono in molti tra i politici che vogliono trarre lezioni di sociologia, di come va l'Italia, l'Italia che è più avanti di certi politici perché non vengono fatte le norme sui matrimoni gay, eccetera eccetera. Sono dichiarazioni allucinanti. Concia, Partito Democratico, luxuria, straordinario animo umano, Russo Spena, Luxuria candidata alle europee, ci proveremo, perché poi una parte di Rifondazione Comunista che aveva criticato lo stesso Vladimir Luxuria per essersi presentato all'Isola dei Famosi, adesso naturalmente vuole risorgere e cercare di sfruttare la popolarità di Luxuria. Migliore, sempre Rifondazione Comunista, Luxuria ha rotto format conformista, dunque se la prende anche con l'Isola dei Famosi, migliore che un esponente di Rifondazione Comunista. Monaco, Luxuria nuoce a Sinistra di Popolo. Casini, addirittura Luxuria certifica la morte dei comunisti. Tutto questo per una trasmissione.
Due donne che meritano questo palco, ma la vincitrice dell'Isola 2008 è Vladimir Luxuria!
E va bene, tutto per questo. Anche durante la trasmissione Omnibus questa mattina, Paolo Cento, esponente della fu lista Arcobaleno, sentite.
Io credo che bisogna mai avere un atteggiamento snob nei confronti di trasmissioni, anche discutibili dal punto di vista della critica, però ha ragione Simona Ventura, la vittoria di Luxuria è la vittoria contro il pregiudizio, la realtà di questo paese è più avanti a volte della classe politica e anche dei commentatori, quindi merito a Simona Ventura che ha creduto nella presenza di Luxuria e brava a Vladimir che ha dato un volto diverso a ciò che per molti rappresenta un pregiudizio.
E va bene, questo è Paolo Cento e la stessa Simona Ventura parla di lama nei pregiudizi, la presenza di Luxuria, la vittoria poi di Luxuria all'Isola dei Famosi, pensate un po'.
Di una lama nel coltello dell'ipocrisia che insomma fa parte anche un po' del DNA di noi italiana, hai rotto tanti pregiudizi cara Vladimir Luxuria.
E va bene, 800 24 00 24, una trasmissione televisiva Report fa dimettere un assessore alla Regione Lazio che ha la delega sui rifiuti, si tratta di Carlo, è un assessore molto conosciuto a Roma, un uomo politico molto conosciuto, ex di Democrazia Proletaria, poi una militanza nella sinistra con vari incarichi come assessore anche di Rutelli se non sbaglio, anzi no, di Veltroni, incarichi all'ATAC eccetera eccetera, adesso assessore alla Regione Lazio, un incarico importante e un'amicizia forse troppo stretta con un uomo che in teoria, o con una persona che in teoria lui dovrebbe controllare, con cui non dovrebbe avere grandi rapporti, che è il proprietario di una delle più grandi discariche italiane, la discarica di Malagrotta, fregato tra virgolette di Carlo da un fuori onda. Lui protesta dicendo, anche se non querela, dicendo che era chiaramente un accordo con il giornalista che gli ha fatto un'intervista di non trasmettere questo fuori onda, era chiaro che era un fuori onda, sono anche frasi molto rudi quelle che vengono dette da Di Carlo, sentiamole.
A tutte e due ci piace andare a mangiare, cazzo non so, la coda a vaccinare, capito? Nel suo, nel mondo che vive lui, cioè con chi cazzo ce l'ha, con Cartagirone a mangiare la coda a vaccinare, insomma. Lui non ce l'ha sostituti, non ce l'hai una soluzione, no? Tuo nipote c'ha 14 anni, te c'ha 82, quanto cazzo pensi di campare ancora? Cioè, quanto pensi di campare? Lucido.
A questo punto lui ti ha chiesto di sostituirlo?
No, di sostituirlo, lui... Allora, diciamo, aveva visto che io non ero candidato alla Camera, non avevo seguito Rutelli.
2001.
E quindi mi disse, dice, perché non te ne vieni a lavorare con me?
E in futuro mi sostituirai?
In futuro mi sostituirai, quello non credo che non abbia mai detto a nessuno. Cioè, lui non pensa di essere mortale.
Lui non pensa di essere mortale, no. Però diciamo quello era il senso.
Sì, quello era il senso. No, io se fossi andato a lavorare con lui avrei chiesto la televisione. Cioè, ormai la politica la fanno i giornali, no? La fanno i giornali e la televisione. I politici sono degli utili idioti.
I politici sono degli utili idioti. Questo dice l'assessore alla Regione Lazio con delega sui rifiuti Di Carlo. E per questa intervista e soprattutto per i termini usati, per il modo di parlare, si è dimesso. Naturalmente uno può giudicare l'efficacia poi di una trasmissione televisiva, oppure il trabocchetto che è stato fatto nei confronti di Di Carlo, oppure pensare che le dimissioni dopo una cosa di questo tipo siano siano giuste. E come affrontare dal punto di vista psicologico la crisi? Berlusconi ha parlato di questo ed è stato molto criticato per questo, per il suo ottimismo, sentite, anche per un invito a consumare.
Il segreto perché questa situazione possa risolversi sta tutto nell'atmosfera che potremo tutti insieme creare, sta tutto nelle abitudini dei nostri concittadini, nel fatto che non siano indotti da questa crisi che si legge su tutti i giornali, che si vede su tutte le televisioni, che ormai si è impadronita di tutti, sta tutti nel fatto di non volere cambiare gli stili di vita, nel non volere rinunciare a degli acquisti, e questo dipende da tutti noi.
Bruno Tabacci, si può parlare invece di crisi apertamente oppure no? Sentiamolo.
Possiamo pronunciare la parola crisi o c'è il rischio che Berlusconi ci oscuri?
Tabacci,
ha detto che bisogna sorridere, bisogna sorridere. Se la crisi c'è, non è che io non voglio bene al mio paese perché preannuncio un problema che ci sarà.
800 24 0024, traffico, torniamo tra un secondo.
Promo 24.
Innovazione e competenze sono le materie prime per far crescere le imprese. Un'agenzia integrata di servizi è lo strumento giusto per sviluppare le competenze del management. Fondirigenti è l'agenzia integrata che offre alle aziende una vasta gamma di servizi. Aderire non costa nulla. Più di 14.000 imprese con oltre 75.000 dirigenti l'hanno già scelta. Tra i servizi di Fondirigenti, i piani formativi permettono alle aziende di formare i dirigenti in base alle proprie strategie di sviluppo, utilizzando le risorse accumulate. Hai tempo fino al 30 novembre per aderire. Informazioni su www.fondirigenti.it. Fondirigenti è il fondo di Confindustria e Federmanager.
Nuovo navigatore satellitare TomTom Go con tecnologia IQ Roots, il percorso più veloce ogni giorno. Vi presenta Che strada fa?
È invariata la situazione sulla 13 Bologna-Padova, dove fino alle 19.30 è prevista la chiusura del bivio con la 14 Adriatica verso l'Autosole. La chiusura si è resa necessaria dopo il ribaltamento di un mezzo pesante. Ancora code per un incidente a Roma sul grande raccordo anulare tra Laurentina e Dardeatina in carreggiata esterna. Oltre al traffico che è in aumento, ci sono i cantieri a rendere difficoltosi gli spostamenti. Sulla 12 Genova-Livorno per lavori si resta in coda tra Nervi e Recco verso Livorno. Un cantiere anche sulla diramazione per Pisa che provoca code tra Cascina e Pisa Nord-Est verso Pisa e ancora sulla 14 Adriatica tra Ancona Sud e Loreto verso Taranto. Per quanto riguarda le condizioni del tempo, sulla 15 della Cisa sta cominciando a nevicare tra Pontremoli e Berceto. Prudenza invece per la nebbia sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Torninparte e L'Aquila e tra Sergi e San Gabriele Colle d'Ara. La visibilità è ridotta a circa 50 metri. Sta inoltre piovendo su molte zone del sud, prudenza quindi soprattutto tra Campania e Puglia. È tutto, noi torniamo tra mezz'ora.
Pronto 156, sono Anna di Wind, mi dica.
Pronto, sono Antonio, faccio il meccanico e chiamo da Biella. Con il mio telefonino ordino i ricambi in tutta Italia, ma se disdico l'abbonamento mi costa di più. Cosa mi consigliate?
Per i professionisti che hanno già un abbonamento abbiamo un'offerta irripetibile. Passi a Wind mantenendo il suo numero, potrà avere fino a 200 euro di sconto sulle telefonate. Il canone, la tassa di concessione, la rata del telefonino si azzerano.
Ma con questo contrattone offrite anche uno zampone?
No.
Peccato, sta arrivando una dola.
Info e condizioni su wind.it. Chiama il 156.
La Zanzara.
Eccoci qui, 18.48, 800 24 0024, Riccardo da Milano, buonasera.
Ah, buonasera. No, senta, io ho telefonato perché ho acceso la radio nel mentre lei diceva che il fatto dei quattro ragazzi era successo nella rossa Emilia e non avevo capito che era un virgolettato. E quindi ho preso distinto in mano il telefono e ho telefonato alla vostra redazione dicendo ma non è possibile che un vostro giornalista esprima la
fortuna. No, non era una mia espressione, io non l'avrei usata naturalmente quell'espressione, il succo del discorso dell'articolo di oggi sul giornale, che invece secondo me è assolutamente valido, è che non abbiamo sentito, visto le indignazioni che di solito sentiamo quando ci sono fatti del genere, perché ripeto, l'episodio del Barbone non è avvenuto né a Milano, nella Milano della Moratti, né nella Roma di Alemanno, né nella Verona di Tosi, ma a Rimini. Allora, insomma, non ci sono quelle. Lei può immaginare, Riccardo, cosa sarebbe accaduto se un barbone, se si fosse dato fuoco a un barbone, non so, a Verona o a Milano o a Roma? Lei può immaginare, in particolare a Verona, no?
Beh, sono successi fatti di cronaca a Verona di quel genere lì, sì. Forse non di quell'entità, ma di quel genere lì.
No, a parte che non è vero, ma comunque insomma, a parte quello che è successo e quello che non è successo, ho semplicemente detto, lei può immaginare il tipo di reazioni che ci sarebbero state da parte di una certa politica se un fatto del genere fosse accaduto a Verona?
Ma perché dice non è vero? Poco tempo fa un ragazzo di sinistra è stato malmenato causa stupida, una sigaretta o qualcosa del genere, da altri giovani. È successo, mi aiuti lei a ricordare, ma piuttosto di recente, ma non è che mi stupisca una cosa e l'altra, non riesco né in un caso né nell'altro a dare cause ideologiche, a cercare strumentalizzazioni ideologiche, per cui io non avevo capito che il suo discorso era un virgolettato, mi è sembrato strano.
D'accordo,
qua.
La ringrazio. Vladimir Luxuria, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora, due considerazioni. Non le sembrano un po' esagerate tutte queste reazioni anche politiche che ci sono oggi su un programma televisivo in fondo? No, lei stessa ha detto prima di partecipare all'Isola dei Famosi, vado lì anche per guadagnare dei soldi legittimamente. È pur sempre una trasmissione televisiva. Oggi leggo un centinaio di reazioni da parte dei politici sulla sua vittoria. Leggo alcune perché sono veramente, secondo me, abbastanza incredibili. A parte l'arcigay, le diversità vincono, e va bene. Paola Concia, che è anche sua amica, grande contributo alla causa dei diritti civili nel paese. Argentero, mi impressiona la vittoria di Luxuria. Russo Spena, ci proveremo a candidarla alle europee, eccetera eccetera. Io credo che ci sia un po' di esagerazione in tutto questo. Lei non concorda con questo o no?
Beh, esagerazioni sia nelle critiche, secondo me, di quando ho accettato di ritornare al mio lato artistico, sia adesso, di esaltazione anche di gente che con un po' troppa facilità prima critica e poi con un balzo leggero sale sul carro.
Ecco, brava, questa cosa qua volevo sottolineare, perché mi sembra che il segretario di Rifondazione Comunista Ferrero, se non sbaglio, quando lei si annunciò di voler andare all'Isola dei Famosi, disse insomma troppa televisione si fa, bisogna tornare più a una politica in mezzo al popolo. Adesso la vuole candidare all'Europea, com'è possibile?
Ma io penso che un partito che vuole ispirarsi al popolo non dovrebbe snobbare troppo una trasmissione popolare, comunque. Non penso che siano soltanto intellettuali che votano a sinistra. Ci saranno anche persone che, dopo aver fatto il turno in fabbrica, magari tornano a casa e gli diverte vedere l'Isola dei Famosi. Comunque, detto questo, io non sopravvaluterei eccessivamente la mia partecipazione all'Isola dei Famosi. È stata una sfida che ho voluto fare a livello personale, anche per vagliare la mia resistenza fisica e psicologica, perché faccio ho fatto televisione prima e radio, certo. Perché ci ho guadagnato, quindi diciamoci la verità, e perché ho rischiato tutto e poteva andarmi male, mi è andata benissimo. Ma da qui a pensare che con questo abbiamo vinto battaglie, che direi che insomma è un po' esagerato. Certo, comunque almeno una cosa però la possiamo dire, che gli italiani a volte sono un po' sottovalutati, e che sono stata giudicata per il comportamento e non per la categoria trans. Io credo che mi abbiano votato perché gli è piaciuto come mi sono comportato, ecco, sull'Isola, punto e basta.
Esatto, tra l'altro secondo me quando si dice, e anche lei l'ha detto, gli italiani qualche volta sono più avanti dei politici, no? Può darsi questo, insomma non abbiamo un metro per giudicare una cosa di questo tipo, però bisogna dire che anche il fatto che tra i telespettatori dell'Isola dei Famosi lei alla fine sia stata la preferita, la più votata, forse significa che pregiudizi non è che ce ne siano poi tantissimi, non sono così diffusi come si dice, o no?
Io penso che gli italiani siano brava gente in fondo. Certo, un grande peso hanno i mass media, un grande peso alla politica, ovviamente, e un grande peso ovviamente anche alla religione in questa nazione. E se continuano certi messaggi in cui si fa anche un po' di terrorismo, e faccio un esempio, in cui si vuole far credere che per esempio fare una legge che tuteli le unioni civili anche tra omosessuali sia distruggere la famiglia, gli italiani ovviamente si spaventano. Quindi in fondo sono di cuore e quindi tendono alla fine anche ad accettare, però se continuamente gli si bombarda di messaggi per cui diventiamo una minaccia, ovviamente tendono a difendersi. Io continuo a essere ottimista nonostante tutto, nonostante anche il fatto che devo dire è un po' disarmante che dopo 2 mesi e mezzo torno in Italia e leggo ancora di liti tra Ferrero e Vendola, tra D'Alema e Veltroni, Berlusconi cabarettista, devo dire, mamma mia, meno male che ci sono dei punti di riferimento, c'è anche la Carrà in televisione, nulla è cambiato.
Senta, un'ultima cosa che è questa, però insomma io le dicevo prima del segretario di Rifondazione Comunista, lei ha un po' sviato la domanda, però mi ha in parte risposto quando mi ha detto c'è chi vuole salire adesso sul carro del vincitore. Io ho trovato veramente da parte del suo partito, che poi in realtà non è il suo partito, perché lei giustamente dice io non sono di nessun partito, mi sono candidato in fondo l'altra volta come indipendente, non è che appartiene a Rifondazione Comunista. Io credo che le dichiarazioni politiche in queste ore da parte di chi magari è in cerca di un personaggio per risollevare le proprie sorti elettorali siano molto ipocrite, o no?
Io non sono né marxista né una comunista di vecchio stampo, sono anche una molto critica. Io sono stata scelta come indipendente, come persona di un certo movimento che portava avanti certe idee. Io continuo a pensare che, diciamo, è strano, insomma, pensare che prima c'è stato un silenzio, poi una critica, e poi, visto che si sente il consenso popolare, la richiesta di candidarmi alle europee. Comunque, a parte questo, io devo dire che già avevo scelto di non candidarmi alle europee quando sono stata sconfitta alle ultime elezioni. Io penso che si possa vivere dignitosamente anche non candidandosi, e continuerò fino a quando mi daranno spazi per esprimere le mie idee a farlo, e penso che anche questo sia politica.
Brava, grazie. Grazie,
grazie a voi.
Buona serata. TG3.
Allarme OCSE, Italia in recessione fino al 2009, Banca Italia preoccupata, misure del governo, la CGIL conferma lo sciopero, cauti gli altri sindacati. Berlusconi pronti 16 miliardi per le infrastrutture, contro la crisi servono coraggio e ottimismo, è un errore lo sciopero della CGIL. L'opposizione boccia il piano del governo, misure insufficienti e tardive, non si può dare la polpa alle banche e l'osso alle famiglie. In coma un bimbo cinese di 6 anni, precipitato dalla finestra di una scuola elementare a Milano, aperta un'inchiesta. Domani funerali della vittima del crollo di Rivoli, Bertolaso non è stato un episodio, servono 13 miliardi per la sicurezza nelle scuole. Napolitano indegna le minacce dell'Iran a Israele, piena adesione alle sanzioni ONU, sostegno al processo di pace con i palestinesi. Crisi politica in Thailandia, il Parlamento assediato dai manifestanti antigovernativi, assaltano l'aeroporto di Bangkok, voli bloccati. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, migliaia e migliaia i casi ogni anno, la maggior parte non denunciati, Dacia Marini al TG3, fermate i soprusi.
Bene, era il TG3. Naturalmente è positivo che il governo finalmente stanzi dei quattrini, e pare che siano anche tanti, 16 miliardi non bastano certamente per colmare il gap infrastrutturale che c'è tra l'Italia e gli altri paesi d'Europa, per parlare solamente dell'Europa, però oggi sui giornali trovo un'idea che sarebbe davvero strana, quella di creare cioè un altro organismo, una sorta di realizzatore, cioè l'idea di un super commissario per le opere pubbliche. L'idea è del presidente della Commissione Trasporti della Camera, Mario Valducci, cioè quella di creare una sorta di super commissario alle infrastrutture, come se non bastasse già un ministro e tutti i tecnici che ci sono nei vari ministeri, i sottosegretari. No, ci vuole un altro organismo. Speriamo che non si faccia. Andiamo avanti con Sky TG24.
Recessione per tutto il 2009, l'OCSE rilancia l'allarme e vede nero anche per la disoccupazione.
Ma da Berlusconi un nuovo invito all'ottimismo, poi critiche alla TGL sullo sciopero.
La replica di Epifani, protesta confermata, servono 23 miliardi per superare la crisi.
Milano in coma, il bambino cinese è caduto dal terzo piano a scuola.
Bertolaso conferma le preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici, i crolli non sono casuali.
Gioielliere aggredito e ucciso in casa a Roma e caccia ai due killer.
All'Italia partite le lettere di cassa integrazione, le cancellazioni dei voli continuano.
Crisi, la Fed stanzia altri 800 miliardi, nuove nomine di Obama per lo staff economico.
Gramsci si convertì in punta di morte, le rivelazioni vaticane riaprono il dibattito.
La Juventus nel giallo russo cerca il primato, la Fiorentina l'ultima chance.
Bene, alle 19.20 800 24 0024 per chiamarci in diretta. Consumate. In realtà non c'è niente di nuovo in questo messaggio di Berlusconi, che sin dall'inizio della crisi, addirittura a un certo punto aveva detto pochi giorni fa, non ci saranno riflessi sull'economia reale. È il messaggio di sempre di Berlusconi, il grande venditore, e si conferma così anche questa volta. Perché dovrebbe essere diverso il suo messaggio?
Il segreto perché questa situazione possa risolversi sta tutto nell'atmosfera che potremo tutti insieme creare, sta tutto nelle abitudini dei nostri concittadini, nel fatto che non siano indotti da questa crisi che si legge su tutti i giornali, che si vede su tutte le televisioni, che ormai si è impadronita di tutti, sta tutti nel fatto di non volere cambiare gli stili di vita, nel non volere rinunciare a degli acquisti. E questo dipende da tutti noi.
Sentiamo le critiche durante una trasmissione, credo che fosse questa mattina, di Corradino Mineo e Rai News 24, il direttore di Rai News 24, insieme a Beppe Giulietti, che è deputato, diciamo, a metà strada dal Partito Democratico dell'Italia dei Valori.
Mi permetto di notare per il nostro pubblico che Obama ieri ha detto una cosa molto dura, una crisi storica, ma questo non ha depresso le borse, perché
no.
Se dopo aver riconosciuto che la crisi storica si fanno delle proposte, si va avanti.
Ma la depressione c'è quando non posso comprare.
Certo.
Non quando guardo un titolo sbagliato di un giornale, questa è un'invenzione un po' più italica.
E poi Bruno Tabacci, si può parlare della crisi?
Possiamo pronunciare la parola crisi o c'è il rischio che Berlusconi ci oscuri?
Tabacci,
ha detto che bisogna sorridere. Se la crisi c'è, non è che io non voglio bene al mio paese perché preannuncio un problema che ci sarà.
L'incredibile speculazione politica di una parte della sinistra intorno alla vicenda di Vladimir Luxuria, la vittoria di Vladimir Luxuria in una trasmissione televisiva all'Isola dei Famosi, che certamente ha avuto un largo riscontro di pubblico, viene sfruttato come se fosse una lezione di sociologia da parte degli italiani alla politica soprattutto. Cioè gli italiani, anche secondo Luxuria, sarebbero più avanti rispetto alla politica e dunque approverebbero, secondo questa corrente di pensiero, le unioni di fatto, la legge magari sui matrimoni gay, eccetera. Eccetera. Tutto nasce naturalmente da una trasmissione televisiva, ripeto, e questo è l'assurdo. Oggi ci sono un centinaio di lanci di agenzie di stampa di reazioni dopo che cosa? Dopo la vittoria di Luxuria all'Isola dei Famosi.
Due donne che meritano questo palco, ma la vincitrice dell'Isola 2008 è Vladimir Luxuria.
Senza considerare il fatto, come ha ribadito ai nostri microfoni, che Vladimir Luxuria in realtà a luglio, quando ufficializzò la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, che cosa aveva detto? Lo faccio in fondo soprattutto per guadagnare dei soldi.
Che a questo punto della mia vita ho bisogno di guadagnare dei soldi, che è la preoccupazione comune di tante persone.
E allora cosa c'entra Obama, addirittura la vittoria di Luxuria come la rivoluzione di Obama, secondo Liberazione, una cosa incredibile, ma d'altra parte gli stessi protagonisti di Rifondazione Comunista che criticavano la partecipazione di Luxuria all'Isola dei Famosi adesso la vogliono candidare alle elezioni europee, perché naturalmente arrivati ai minimi storici nel consenso cercano di risollevarsi tramite un personaggio certamente molto popolare come Vladimir Luxuria, ma lontano da tutte le ideologie di Rifondazione, come lei stessa ci ha detto. E sfruttiamo allora Luxuria. Paolo Cento.
Io credo che bisogna mai avere un atteggiamento snob nei confronti di trasmissioni, anche discutibili dal punto di vista della critica, però ha ragione Simona Ventura, la vittoria di Luxuria è la vittoria contro il pregiudizio, ma la realtà di questo paese è più avanti a volte della classe politica e anche dei commentatori. Quindi merito a Simona Ventura che ha creduto nella presenza di Luxuria, e brava a Vladimir che ha dato un volto diverso a ciò che per molti rappresenta un pregiudizio.
Se per molti rappresenta un pregiudizio, non si capisce perché poi in molti abbiano votato Vladimir Luxuria. Vabbè, questo fa parte delle contraddizioni che ci sono su queste vicende e sulle strumentalizzazioni soprattutto. Il fuori onda dell'assessore Di Carlo, l'assessore con deleghe rifiuti della regione Lazio che si è dimesso, un tranello da parte di Report che comunque ha fatto dimettere un assessore, oppure un'ingenuità da parte dello stesso Di Carlo? Il fuori onda sotto accusa è questo, e in sostanza cosa c'è in questo fuori onda? Perché magari uno non capisce, i rifiuti, Roma, Malagrotta, l'amicizia troppo stretta, il legame troppo stretto che viene fuori tra Manlio Cerroni, che è il proprietario della discarica di Malagrotta, e un assessore che in teoria dovrebbe controllarlo.
A tutte e due ci piace andare a mangiare, cazzo, non so, la coda a vaccinare, capito? Nel suo, nel mondo che vive lui, cioè, con chi cazzo ce l'ha? Con Cartagirone a mangiare la coda a vaccinare, insomma. Lui non ce l'ha sostituti. Non ce l'hai una soluzione, no? Tuo nipote c'ha 14 anni, te c'ha 82, quanto cazzo pensi di campare ancora? Cioè, quanto pensi di campare? Lucido.
A questo punto lui ti ha chiesto di sostituirlo?
No, di sostituirlo. Lui allora, diciamo, aveva visto che io non m'ero candidato alla Camera, non avevo seguito Rutelli.
2001.
E quindi mi disse, dice, perché non te ne vieni a lavorare con me?
E in futuro mi sostituirai?
In futuro mi sostituirai, quello non credo che non abbia mai detto a nessuno. Cioè, lui non pensa di essere mortale.
Lui non pensa di essere mortale, no. Però diciamo, quello era il senso.
Sì, quello era il senso. No, io se fossi andato a lavorare con lui avrei chiesto la televisione. Cioè, ormai la politica la fanno i giornali, no? La fanno i giornali e la televisione. I politici sono degli utili idioti.
Straordinario quest'ultima esternazione da parte di Di Carlo. Secondo lui non era un'intervista, una parte dell'intervista concordata, pensava che le telecamere fossero spente, ma rispetto alle parole che abbiamo sentito sono francamente dettagli. E chiudiamo con i 13 miliardi che secondo Bertolaso ci vogliono per ristrutturare tutte le scuole. Non è stato un episodio, ha detto, anche se poi in una parte del suo intervento, sia ieri a Porta a Porta sia oggi in altre sedi, ha parlato anche lui di fatalità. Comunque sentiamo Bertolaso.
Se si volesse intervenire in tutti i 57.000 istituti del nostro paese, considerando in modo particolare le zone sismiche di grado primo, secondo e terzo, quindi quelle comunque a sismicità alta, media e bassa, dovremmo ritenere necessario un importo pari a circa 13 miliardi di euro per la messa a norma e la messa in sicurezza di tutti gli istituti.
Andiamo subito con gli ascoltatori. Ambrogio da Como, buonasera.
Buonasera. No, volevo riallacciarmi a quanto detto prima al discorso di Berlusconi sull'ottimismo, eccetera. Però è perché tempo fa l'ho sentito da voi, su Radio 24, che ascolto giornalmente, un intervento di un professore riguardo alla sfiducia delle banche, no? Che diceva che se per assurdo tutte le persone prelevassero i loro fondi dalle banche e le spendessero, quello sarebbe il mezzo per rimettere in moto l'economia. Cioè, il fatto che si invochi l'ottimismo non vuol dire negare la crisi, secondo me. Cioè, bisogna distinguere diciamo, i contenuti da come lo si dice. Certo, Berlusconi è sempre un modo molto pittoresco per dire le sue cose, però è la soluzione che tutti invocano, perché detassare le tredicesimi spingendo la gente a spendere i soldi che ottiene in più è esattamente la stessa cosa. Cioè, quello che chiede Epifani è esattamente quello che dice Berlusconi, secondo me.
Sì, più o meno è così, Ambrogio, lei ha ragione. Al di là poi delle polemiche, delle facili polemiche, oggi sul blog di Grillo per esempio c'è tutta una critica pesantissima, ma d'altra parte non è una novità, sul consumate di Berlusconi, con critiche che non hanno francamente nessun senso. Io credo che lei abbia centrato il punto. Certo, poi Berlusconi condisce tutto questo magari con degli scivoloni, quando dice, insomma, la crisi non avrà riflessi sull'economia reale, l'ha detto qualche settimana fa. E magari spinge troppo l'acceleratore su questo ottimismo, e invece un uomo ma insomma sa fare il suo mestiere, per cui non siamo qui a dare lezioni. Magari può sembrare distante dai bisogni reali delle persone, però ci siamo sbagliati sempre da questo punto di vista, Ambrogio, no?
Va bene, solo questo.
La ringrazio. Angelo Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Io mi ricollego a quello che ha precedentemente detto l'altro ascoltatore, cioè ho ascoltato attentamente il discorso di Berlusconi e concordo che talvolta i toni sono un po' da tifoseria, se vogliamo, però è innegabile che l'economia è fatta anche di profezie che si autoavverano. Nella misura in cui dovessero davvero calare i consumi, la sfiducia porterebbe a una spirale negativa, cioè si tratta di tutto sommato un proposito, un atteggiamento che deve essere il più possibile ottimistico in un periodo come questo. E aggiungo un'ultima cosa, non vorrei prendere troppo tempo, che se le critiche poi dovessero provenire dagli stessi che invece tempo fa, quando la crisi ancora non era a questi livelli, sostenevano che non si arrivava alla quarta settimana per poter acquistare il latte, allora lei capisce che in quel senso invece frasi di quel tipo potevano peggiorare una situazione, un clima di fiducia, e pertanto secondo me Berlusconi, tutto sommato, rispetto a tanti altri scivoloni, questa volta non ha detto nulla né di male né che si presti a eccessive critiche.
La ringrazio, Angelo. Andiamo a sentire Luigi da Isernia.
Buonasera, grazie per l'opportunità che da noi i vari ascoltatori di interagire. Allora, io non sono d'accordo con la persona, con il signor Angelo di Milano, per un motivo semplicissimo, perché è innegabile che ci sia una fortissima crisi economica, le persone hanno serie difficoltà ad arrivare a fine mese, per cui io sarei più contento se Berlusconi, l'onorevole Berlusconi, ci indicasse perlomeno quali generi spendere un po' di più. Io mi ritengo fortunato, c'è un posto sicuro da parastatale, ho un ottimo stipendio e francamente mi immedesimo in quelle persone che continuano a prendere stipendi a dir poco miserevoli, persone che guadagnano 850 euro al mese, che fanno fatica letteralmente ad arrivare anche alla seconda settimana. Per cui assolutamente non sono d'accordo.
Cioè, su che cos'è? Non capisco su cosa non è d'accordo, però.
Non sono d'accordo con quello che dice Berlusconi, che bisogna incrementare i consumi. Se ci indicasse quali, perlomeno, se quelli per la necessità oppure i generi voluttuari, ce lo indicasse lui.
La ringrazio, però qui si entra nel merito poi dei provvedimenti del governo, se sono provvedimenti quelli che sono stati annunciati anche ieri, che servono oppure non servono, erogazioni una tantum, la social card, eccetera eccetera, forse qualche intervento sui mutui, l'IRAP, eccetera eccetera. Sulla frase di Berlusconi, l'invito a consumare, io sono d'accordo col primo ascoltatore. Beppe Grillo, vi dicevo, scrive: ho comprato 2 lavatrici, 3 frigoriferi, uno schermo al plasma, ingombrano un po', ma non potevo ignorare l'appello di testa d'asfalto dall'Abruzzo. La colpa della recessione di chi non consuma, dei finti disoccupati, le aziende non producono, la Fiat ha i piazzali pieni di auto, è una legge di natura, se non compri l'azienda chiude. Poi naturalmente Grillo dice: Berlusconi è ricco sfondato grazie a voi, con il meccanismo dei soldi comunicanti, la pubblicità e il pizzo che pagate su ogni acquisto. Quando comprate una merendina o una scatola di pomodori, finanziate Mediaset. Ci sono voluti 20 anni per consumare l'Italia, ma lui ci è riuscito. Va bene, qui è il solito Grillo. Andiamo a sentire da Rimini Nicola. Buonasera.
Buonasera, salve. Dica. Intanto complimenti per la trasmissione. Guardi, se possibile vorrei fare 2 considerazioni. Una in merito al fatto, all'aggressione che è successa a Rimini qualche giorno fa, e se non erro un articolo del giornale, rivista che solitamente non apprezzo, però concordo con quanto è stato scritto, nel senso che se fosse successa una cosa del genere in una città con un orientamento politico diverso, probabilmente sarebbe stato assolutamente strumentalizzato il fatto.
Sì, qui si è parlato di massimi sistemi, dei ragazzi che non hanno ideali, eccetera eccetera. Ripeto, fosse accaduto a Verona o anche nella Milano del sindaco Moratti, ci sarebbero state ben altre reazioni. Va bene.
Sono assolutamente d'accordo con lei. La seconda considerazione, se possibile, in merito alla vittoria di Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi. Ho paura che questa sia la solita strumentalizzazione. Sentivo le dichiarazioni dell'onorevole Cento in merito a questa grande ondata che porterà questa vittoria, questa grande ondata di vittoria della diversità. Penso che per qualche settimana tutti proveranno a cavalcare questo successo della Luxuria,
tra qualche settimana poi sarà tutto finito, nel senso che l'Italia continuerà ad essere comunque un paese dove la diversità non viene vista come una ricchezza, ma assolutamente come una cosa da contenere. Ecco, questa è la mia opinione.
La ringrazio, Nicola. Poi uno si chiede perché Riccardo Villari ancora rimane incollato alla presidenza della Commissione di Vigilanza RAI, che oggi si è riunita con qualche defezione naturalmente. Sentite cosa dice oggi il capogruppo del PD alla Camera, Antonello Soro. La violazione del principio di rappresentanza realizzata con l'elezione da parte della maggioranza di Riccardo Villari è un fatto eversivo che non può essere un problema solo del partito democratico. Insomma, è lì a titolo personale ed è una sorta di abusivo occupatore di un ruolo che nessuno gli riconosce. Di fronte a dichiarazioni del genere, secondo voi Villari si dimette? Secondo me non è la tattica giusta per indurlo alle dimissioni. Jacopo da Varese, buonasera.
Sì, salve. Anch'io volevo intervenire sull'argomento Luxuria e l'Isola dei Famosi. Trovo molto divertente il fatto che Luxuria un po' di anni fa era entrata nel governo e quindi avesse realmente l'opportunità, diciamo, di garantire dei diritti alle diversità che magari avevano meno voce in capitolo, e che questa cosa in Italia non è stata vista affatto come un segno di innovazione o di un governo all'avanguardia, e che adesso tramite un programma che, diciamo, non è che valorizzi molto la persona o gli dia un ruolo più professionale o professionista, sia entrata nel centro di tutte le discussioni e che sia stata valorizzata adesso dai partiti che all'inizio l'avevano proposta.
Beh, sono d'accordo con lei, Jacopo. A me stupisce soprattutto il coro di dichiarazioni da parte della sinistra radicale sulla vicenda Luxuria, in fondo su una trasmissione televisiva e sulla vittoria di una persona che evidentemente è stata apprezzata da quel pubblico per quella trasmissione. Non è che il pubblico ha decretato che ci vogliono tutte le leggi che Vladimir Luxuria vorrebbe in Italia, insomma. D'altra parte, poi quando si chiedono le cose giuste, Vladimir Luxuria risponde tranquillamente. Lei stessa si è contraddetta, prima aveva detto l'Italia è più avanti rispetto ai politici, poi da noi ai nostri microfoni ha detto beh, insomma, in fin dei conti mi hanno apprezzato non per quello che penso sulle coppie gay, ma per quello che ho fatto durante i 2 mesi di permanenza all'isola. Insomma, alla fine poi tutti i conti tornano, no?
Diciamo che la sinistra aveva l'opportunità di vantarsi di una certa avanguardia nel momento in cui è riuscita ad inserire Luxuria nelle sue liste. Non si dovrebbe vantare adesso che ha vinto un reality dove non è che si portano avanti dei valori, ma più, diciamo, la sopravvivenza. Poi il programma non è che l'ho visto tanto, però diciamo che non penso che da quel reality venga fuori il politico.
No, ma assolutamente, né vengono istruzioni per i politici se fare o meno una legge. La ringrazio. Francesco da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo solo dire, riguardo a quello, alle dichiarazioni lasciate da Berlusconi sul fatto di dover continuare a consumare.
Sì.
Ma io credo che sia una cosa ovvia per chiunque un minimo parli, legga di economia. Cioè, la nostra è una società consumistica. Gli opportuni aggiustamenti, eccetera, eccetera. Se noi non continuiamo a consumare, le aziende non producono, non si fermano, i licenziamenti. Questo mi sembra talmente, lo dice Obama, lo dice Gordon Brown, lo dice Sarkozy, lo dice Berlusconi e diventa una barzelletta. Io credo davvero che dobbiamo dare proprio una sterzata, perché sennò questo paese non viene fuori da niente.
No, sono d'accordo con lei, Francesco, non si può strumentalizzare qualsiasi dichiarazione, qualsiasi cosa, fare delle battaglie ideologiche su qualsiasi frase viene detta. Naturalmente Berlusconi lo dice a modo suo, è un grande venditore, lo si sa, insomma, non è che lo si scopre oggi. Devo dire che è uno tra i video più cliccati del web, non farà piacere a Mairo Di Carlo, che saluto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera,
no,
Di Carlo.
Non mi fa piacere per niente.
Assessore regionale alla casa, io non ho capito se le sue dimissioni sono da assessore o solamente per la delega rifiuti.
No, io ho riconsegnato, no, in verità io non avevo una delega, avevo un incarico di diciamo coordinare per conto del presidente Marrazzo la politica dei rifiuti, un incarico che mi derivava dalla mia competenza specifica in questa materia.
E per cui le dimissioni sono da assessore?
No, sono da. Cioè io ho ridato questo incarico perché a mio parere, dopo quella pessima performance che mi è stata confezionata, diciamo, avrei messo in difficoltà il presidente Marazzo e anche la coalizione politica. Però
Lei resta assessore regionale alla casa.
Resto assessore regionale alla casa e credo che questo non sia messo in discussione da nessuno.
Senta, lei ha già detto tanto su questa vicenda. Voglio chiarire solo una cosa. Lei ha parlato apertamente di imboscata o di tranello, eccetera. Il giornalista che le ha fatto l'intervista, sembra che vi conoscete da un certo numero di anni, dice che lei sapeva benissimo che l'intervista continuava, che lui stava cambiando la cassetta, la cosa era molto chiara. C'è stato un momento, lei invece dice, in cui il giornalista di Report ha detto: l'intervista è finita, io mi sono ritenuto libero di parlare. Vogliamo chiarire definitivamente questa cosa, anche se è difficile, perché in quei momenti non è che è facile ricostruire poi le cose, no?
No, guardi, lui ha detto l'intervista è finita, ha girato, io nella mia stanza ho un tavolo molto grande, ha lasciato la postazione che aveva di fronte a me ed è venuto a sedersi accanto a me e mi ha detto: ma adesso che l'intervista è finita mi spieghi come mai una persona come te, cioè di che cosa è fatta questa amicizia tra una persona normale come te e una persona ricchissima come Cerroni? Lì nasce la cosa
delle code alla vaccinara,
diciamo, della coda alla vaccinara. E poi anche siamo stati a un'altra ora a parlare. Io dico che è un'imboscata per una ragione semplice: siccome io conosco, tant'è che io sfido Report a mandare tutta l'intervista. Se non vuole mandare l'intervista scientifica sui rifiuti, mandi il fuori onda, ma tutto il fuori onda.
Sì, perché abbiamo ascoltato evidentemente solamente una parte, perché lei ha detto che è durato un'ora.
Non solo avete ascoltato una parte, ma ci sono state delle giustapposizioni tra momenti di fuori onda di un tipo con momenti fuori onda di un altro tipo.
Ci spieghi meglio che significa questo?
Significa che non c'era nessuna consecutio temporum tra la discussione sul lavoro che mi era stato offerto nel 2001.
Sì, sì.
Tant'è che io dico: non vado a fare il deputato con Rutelli, ma lo dico quando Rutelli si candida a presidente del Consiglio, sì, nel 2001.
Lei dice: non c'è nessun collegamento tra quell'episodio e le vicende attuali.
No, non c'è nessun collegamento tra quell'episodio e l'affermazione che io sarei diventato l'erede di
Cerroni.
Di Cerroni, che invece sta in un altro contesto.
Dunque, secondo lei quelle cose sono state, anche il fuori onda è stato montato in maniera da farla apparire in un certo modo?
Ma, guardi, io sono imbufalito con me stesso, perché neanche in privato si usa un linguaggio di quel tipo.
Cosa l'è scattato? Se ci ha pensato, sì, perché ha detto che ci ha pensato,
guardi,
tutta la notte. Ma...
sì, ci ho pensato. Diciamo, era un'intervista molto, cioè a Roma c'era stato il caso di Report con un mio ex collega assessore sull'urbanistica, all'interno del quale insomma c'erano stati dei riverberi politicamente molto rilevanti. C'è stata una domanda in onda in cui che non è mai andata in onda, in cui il giornalista di Report mi dice: secondo lei Marrazzo e Beltroni sono stati succubi di Cerroni? E io rispondo dicendo: Cerroni sono 60 anni che si occupa di rifiuti a Roma e ci sono stati 30 sindaci in questa città. Cerroni c'è sempre stato, i sindaci sono cambiati. Quindi mi sembra una cosa, un'analisi superficiale. La verità è molto semplice: per i primi 40 anni di rifiuti non voleva occuparsene nessuno e se ne è occupato Cerroni a Roma. Quando i rifiuti sono diventati un interesse per altri, Cerroni si era consolidato, industrializzato, aveva know-how, aveva...
Perché lei mi sta raccontando questo? Perché è una cosa che non è stata mandata in onda?
No, questa è una cosa che non è stata mandata in onda, ma che io ritenevo essere il fulcro politico dell'intervista.
Sì, ma lo sfogo con quelle parole là, ci ha pensato? Perché le è venuto fuori a un certo punto? Se l'è domandato?
Ma non era nessuno sfogo, io le ripeto, non era uno sfogo. Diciamo, il linguaggio è un linguaggio triviale del quale io mi pento e mi pentirò per tutta la vita, ma io sono pronto dovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, a riascoltare tutta
tutto il fuori onda.
Poi, diciamo, se si mettesse bip per ogni volta che dico una parolaccia, questo mi sarebbe utile.
Senta, però, a proposito, ho capito benissimo, lei dice: ascoltando tutto il fuori onda non mi pento della sostanza delle cose che ho detto, al di là delle parole, naturalmente, delle parolacce, delle frasi inappropriate. A me però risulta strana ancora una cosa. Per carità, io capisco che la politica deve avere a che fare anche con gli imprenditori di quel livello, non è che non capisco che ci vogliano rapporti anche consolidati negli anni, succede dappertutto, non mi stupisco, non faccio la mammoletta, però quello che può apparire bizzarro è che in fondo un assessore ha un potere di controllo, è evidente, di indirizzo e di controllo. E secondo lei, oggettivamente, non sono un po' troppo stretti i rapporti tra lei, che ha questa funzione, e un imprenditore di quel calibro, quello che viene fuori da questa vicenda?
Guardi, io non ho svolto, io non ero l'assessore ai rifiuti, gli atti che sono stati firmati da Marrazzo, e la firma ce l'aveva Marrazzo, io non avevo firma su nessun atto. Però io sono amico dell'avvocato Cerroni, perché diciamo, io mi occupo di rifiuti da 30 anni e nei rifiuti l'avvocato Cerroni è come Agnelli era come Agnelli sulle automobili, ed è, le posso assicurare che è impossibile diciamo essere per 30 anni un esperto di rifiuti e non conoscere l'avvocato Cerroni. Poi c'è stata una sintonia che ci ha portato a trasformare la conoscenza in amicizia. Però io le dico solo questo: io sono stato 3 mesi, in questi 3 mesi l'unico avvenimento rilevante su Roma è stata l'autorizzazione alla realizzazione del gassificatore di Albano, che dovrebbe trattare la metà dei rifiuti del CDR prodotto a Roma. L'autorizzazione ad Albano è data ad una società che si chiama Coema. Di questa società il 66,6% è di proprietà dell'AMA e della CEA, che, come sa, sono 2 società del Comune di Roma. Questo è l'unico atto che riguarda Roma che in questo lasso di tempo in cui sono stato io è stato fatto.
No, però io la mettevo adesso, naturalmente non posso, non ho le notizie in mano e le carte in mano per entrare nel merito delle questioni. Io parlavo da un punto di vista più generale. Lei dice: inevitabile avere a che fare con Cerroni, è come se un politico che si occupa, un ministro dell'industria, non so, nei tempi in cui, diciamo, la Fiat era la Fiat, non che adesso per carità non sia la Fiat, insomma abbiamo capito tutti quello che voglio dire, non avesse rapporti con l'avvocato Agnelli. Però da un punto di vista più generale, qui vengono fuori forse rapporti troppo stretti, ecco, di questo non si pente, no, magari, o no?
No, io non mi pento, io sono una persona onesta e questo lo sanno tutti. Io sono anche quello che ha fatto da assessore ai trasporti del Comune di Roma, ha fatto, diciamo, la gara d'appalto per la metropolitana C, che è la più grande gara d'appalto mai fatta in Italia, e ho fatto anche la gara d'appalto per la metropolitana B1, e sono una persona onesta sia quando faccio le gare d'appalto, quando ho fatto le gare d'appalto per la metropolitana, sia quando mi occupo di rifiuti. e questo io non consento a nessuno di metterlo.
No, no, ma non era questo che volevo mettere in dubbio. Un'ultimissima cosa, il giornalista che dice di conoscere da tanti anni, poi in un'intervista oggi al Corriere della Sera fa una considerazione che è un po' pesante. Ingenui siamo noi, siamo semmai noi cittadini davanti a un assessore così, vuole rispondergli? Un assessore così.
Guardi, io vorrei, se mi perdona la battuta, io non vorrei rispondere a lui, io vorrei rispondere con le persone con le quali lui ha dei rapporti d'amicizia e anche d'amore. Facciano attenzione, perché una persona che ti filma di nascosto e ti registra di nascosto e che ha la faccia di non coprire le parolacce con i bip quando ti manda in televisione, è una persona pericolosa.
Però non mandi un messaggio trasversale alla moglie o alla fidanzata, per
no,
carità.
No, non mando un messaggio, voglio mandare un messaggio, no, non è un messaggio trasversale.
No, anzi, in questo caso forse ho sbagliato termine, diretto alle persone che sono vicine a Cerroni. Come si chiama?
Lui ha marchiato indelebilmente una persona, l'ha marchiata.
No, su questo non c'è dubbio.
È una persona che conosceva da 20 anni. Se fosse stata una persona onesta ci avrebbe messo i bip, se fosse stata una persona onesta.
La ringrazio.
Perché le parolacce, con l'eventuale ipotesi di corruzione, non c'entrano niente. Io mi sono dimesso per le parolacce, per l'eventuale corruzione sono disponibile a farmi processare in piazza, da lui e da chiunque altro voglia. Comunque, se è sicuro di sé, mandi integralmente
il fuori onda
e vedrà che, escluso, ahimè, lo ripeto, quel linguaggio triviale, sul resto quello che viene raccontato acquista un'altra veste. Le posso assicurare che acquista un'altra.
Vedremo, magari lo manderanno sul sito, non credo in televisione. Grazie a Mario Di Carlo, TG5.
Berlusconi, 20 miliardi in infrastrutture e aiuti alle fasce più deboli. Contro la crisi serve fiducia, sbagliato lo sciopero della CGIL. A Milano in coma un bimbo precipitato a scuola. A casa il corpo dello studente vittima del crollo al liceo di Rivoli. Bertolaso, non è stata una fatalità. Gioielliere ucciso in casa a Roma, caccia i due killer che hanno bussato alla porta, immobilizzato la domestica e colpito l'uomo alla testa. Dai sistemi antirapina alle speciali imbragature per sfuggire alle fiamme in caso di incendio. A Milano tutte le novità per la sicurezza. Dopo la vittoria all'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria si trasforma in icona della sinistra. Rifondazione la vuole alle europee, lei ringrazia ma frena. Uniti e solidali per un Natale in famiglia. Dopo il TG su Canale 5, Gerry Scotti e Maria Amelia Monti nel film TV Finalmente una favola.
Bene, andiamo a sentire subito i titoli del TG1.
OCSE, Italia in recessione per gran parte del 2009. Ministro Scajola, da gennaio scendono le tariffe di luce e gas. Berlusconi, un errore lo sciopero della CGIL, 16 miliardi per le infrastrutture. L'opposizione, troppo poco, troppo tardi. È in coma il bimbo precipitato dalla finestra di una scuola a Milano, a Rivoli. Camera ardente per Vito, domani i funerali. Napolitano, serve legge su fine vita. Eluana Englaro, oggi 38 anni, ne parlano Roccella e De Gregorio. Il Vaticano, il fondatore del PC Gramsci trovò la fede prima di morire. Dubbi degli storici, Luciano Canfora, non esistono prove. Innamorarsi, allenare la squadra del cuore, in missione come 007, videogiochi sempre più sofisticati, passione e affari d'oro.
Bene, un messaggio firmato il cugino di Di Carlo. Il linguaggio triviale è solo la punta dell'iceberg di un politico che fa politica solo per interesse personale. Non so giudicare, non so entrare in questi meandri. Un politico che fa politica solamente per interesse personale non è una categoria interessante. Io guardo ai fatti, e poi se ha qualcosa da dirci ci può anche chiamare. 800 24 00 24. Andiamo a sentire chi c'era per primo. Sicuramente Stefano Reggio Emilia e poi Patrizia da Trapani. Stefano da Reggio Emilia.
Sì, buonasera Cruciani, grazie per l'occasione.
Grazie a lei.
Io telefono per dire la mia sull'ottimismo di Berlusconi. Innanzitutto vorrei chiedere perché dovrei essere ottimista, perché me l'ha detto Berlusconi. Dire poi che in una società consumistica come la nostra, se non si consuma il sistema collassa, è banale. Ma proprio perché è banale e lapalissiano, mi aspetterei dal primo ministro di questo paese affermazioni un pochino più pregnanti, ecco, un pochino più competenti e di più alto livello. In secondo luogo, innanzitutto vorrei poi dire che trovo insultanti queste sue affermazioni, perché mi sembrano affermazioni di una persona scollegata dalla realtà. La crisi finanziaria, come ormai sotto gli occhi di tutti, si è estesa anche all'economia reale, contrariamente a quello che, come lei giustamente ha fatto notare, ha osservato, Berlusconi aveva affermato qualche tempo fa. Quindi qui si sta parlando di, a detta di molti osservatori più o meno indipendenti, eccetera, si sta parlando di una crisi che nei prossimi mesi potrebbe diventare tragica, coinvolgendo centinaia di migliaia di posti di lavoro, gente che rischia di perdere appunto oltre al lavoro il reddito e via dicendo. In più, per quello che ho sentito, mi sembra che gli interventi del governo andranno sostanzialmente alle persone, o meglio, sono mirati a persone che già vivono in situazioni di indigenza prossime alla miseria nera, alla povertà. Non credo che quindi questi soldi una tantum che verranno erogati li spingeranno a consumare maggiormente, saranno persone che semplicemente trovandosi una manciata di euro in più cercherà di campare un minimo più dignitosamente.
Beh, ci sono anche delle misure sull'IRAP, insomma non c'è solamente non ci sono solamente misure, almeno sembra, poi ancora il quadro deve essere completato, non ci sono solamente misure per le persone più indigenti, sulle quali però bisognerebbe dire che rischiano, come giustamente oggi scrive qualcuno sui giornali, di essere delle misure abbastanza inutili, perché come si sa le dichiarazioni di redditi in Italia sono piuttosto fumose, come molti di voi sanno, per cui si rischia magari di dare degli aiuti a persone che non ne hanno bisogno, no?
Sì, no, senz'altro. In effetti sentivo anche stamattina da Alessandro Milan, dove si parlavano a viva voce, si parlava appunto di questi interventi, di queste misure, ed effettivamente questa dichiarazione di redditi potrebbe essere, insomma, non proprio attendibile come metro per assegnare questi aiuti. Quindi sostanzialmente, per concludere, non rubarle più
Sì, però insultante io non sono d'accordo, qui non c'è niente di insultante, sono forse delle dichiarazioni piuttosto banali che fanno parte del personaggio Berlusconi, il grande venditore, quello che abbiamo detto, insomma, insultante mi sembra un po' troppo, e poi possiamo fare tutte le polemiche che vogliamo, per carità.
Adesso le spiego perché lo trovo insultante. Innanzitutto, grande venditore, considerando le sue ultime esternazioni, le sue affermazioni, le sue giullarate istrioniche,
sì,
che onestamente non credo abbiano mai fatto ridere nessuno, ma semplicemente abbiano, a mio avviso, abbiano steso un velo di non sapere neanche dirle che cosa sul paese.
Sì, però Stefano, sono argomenti un po' superati, francamente. Cioè, queste...
Non credo che siano superati, questo è il punto, perché qua si tende proprio a sminuire, ma in realtà purtroppo le cose che ha detto le ha dette anche in occasioni ufficiali di una certa importanza o comunque a seguito di eventi che la loro importanza ce l'avevano e ce l'hanno. Adesso non voglio citare in dettaglio, però ad esempio le elezioni di Obama, dare dell'abbronzato al nuovo presidente.
Sì, però adesso questo cosa c'entra con una... questo cosa c'entra con quello che ha detto sull'ottimismo? Quella è una considerazione che riguarda il modo in cui il consumatore, il cittadino, dovrebbe approcciarsi alla crisi. Può essere discutibile o non discutibile, ma non è che possiamo rifare adesso tutto l'elenco delle battute di Berlusconi
no,
o delle uscite di Berlusconi, no? Perché altrimenti parliamo del caso Berlusconi così da 14 anni e ci divertiamo a parlare ogni sera, insomma possiamo anche fare così, ma non ha senso.
No, ma infatti non voglio stare qui a perdere tempo.
No, è un discorso anche interessante.
Gli episodi, perché mi sembra inutile, ma si ricollega, tutto è collegato, quindi questo mi porta a concludere del perché trovo proprio le frasi di Berlusconi
insultanti
relativamente alla crisi insultanti, perché c'è modo e modo di dire queste cose. Innanzitutto, probabilmente bisognerebbe che cercassi in quanto Primo Ministro di convincere che ci sono ragioni per essere ottimisti, e questo si potrebbe fare attraverso, ad esempio, una serie di provvedimenti magari più concreti, meglio elaborati e magari meglio.
Però qui si entra, Stefano, mi scusi, qui si entra nel, e la ringrazio, poi c'è la pubblicità, qui si entra nel merito dei provvedimenti. Secondo lei sono inadeguati, secondo altri sono adeguati, e qui naturalmente le valutazioni possono essere diverse. Un altro straordinario ascoltatore scrive un messaggio: perché non fai sentire la versione del giornalista di Report, Max da Torino, che mi chiama anche campione del giornalismo, e lo ringrazio per questo. Guardi, ci sono altre trasmissioni che fanno confronti. La versione del giornalista di Report è stata ampiamente riportata da tutti gli organi di stampa, anche da noi, per cui non c'è bisogno, poi se ci vuole telefonare, se domani pensiamo che sia opportuno chiamarlo, lo chiameremo, certo non perché ce lo consiglia lei. Andiamo a sentire Patrizia da Trapani, buonasera.
Sì, buonasera a voi. Allora, avevo chiamato per parlare di lussuria, proprio ho sentito anche l'intervista all'assessore regionale della Regione Lazio e così ho pensato, se lussuria ha vinto o perso, cioè nel senso che ha vinto perché i cittadini sono migliori o peggiori dei politici, mi sembra un po' eccessivo. Credo che effettivamente il problema vero è che questi programmi, la RAI, dove noi paghiamo il canone, non dovrebbe proprio farli. Io non li ho visti, come non li vedo, e quindi non so dire niente della questione. Posso dire che lussuria nell'intervista è uscita molto meglio invece di molti suoi colleghi politici che adesso stanno aprendo un caso, e pensare da questa vittoria che di tutto un altro genere si finisca in politica. Per quanto concerne invece l'assessore regionale, penso che quando un giornalista fa un'intervista, per la verità l'intervista non finisce mai fino a quando il giornalista non se ne va.
Sì, questo è vero, Patrizia. Infatti, al di là poi delle parole molto dure che Di Carlo ha utilizzato nei confronti del giornalista di Report, c'è da dire che non vuole sporgere nessuna querela. Dunque si rende conto dell'errore, si rende conto anche dell'errore che ha fatto, naturalmente. No?
E poi io penso appunto che una persona che si esprime con le parolacce non debba vergognarsene se lo ha fatto fuori onda. Se lo ha fatto fuori onda vuol dire che è il suo stile, vuol dire che allora quando era in onda era controllato, non era se stesso. In realtà dovrebbe rivedere probabilmente la sua posizione, più che prendersela con il giornalista che in qualche modo poi ha sfruttato questa occasione, che è tipico, anche giusto modo di fare, perché un giornalista insomma alla fine cerca di trovare la verità. Non viene spesso detta in un'intervista.
Sì, è vero, Patrizia, però bisogna vedere se c'è un accordo tra due persone in cui si dice esplicitamente l'intervista è finita, come ha detto Di Carlo. Poi naturalmente la versione invece del giornalista è completamente diversa, allora si tratta di una cosa. Non è che gli accordi non valgono quando si tratta di un giornalista, di un politico intervistato, gli accordi valgono, altrimenti...
Che questo mestiere è fatto di un'intervista basata sulle cose principali, magari si entra in professione e dice ma parliamoci chiaro, mi dica un po' questo.
Sì, ma quello
è
un altro discorso, naturalmente se è così è una cosa, se, ripeto, c'è una specie di accordo in cui si dice l'intervista è finita, adesso ti spiego eccetera eccetera, e questo patto tra virgolette è stato violato, allora è un altro discorso, ma poi se la vedranno loro da quel punto di vista. C'è un'altra accusa che Di Carlo ha fatto, che è quella di aver montato poi dei pezzi per far venire fuori un personaggio che non è quello, e dunque di aver montato il fuori onda anche in maniera strumentale. Questo però devo dire che è una cosa che Report e trasmissioni di questo tipo un metodo che utilizzano spesso, perché altrimenti bisognerebbe fare trasmissioni che durano 7 ore, insomma, no? Per cui un politico lo sa perfettamente che poi le cose vengono montate in un certo modo.
Certo, e poi un giornalista le monta in base a quello che gli serve, e quindi quello che gli serve può accadere che quella tra le tante cose che ha detto qualcosa che poi non gli piace di averla detta, ma non è colpa certamente del giornalista. Su questo non ci piove. E purtroppo invece in realtà è che ogni volta che l'intervistato non esce bene, alla fine il giornalista è colpevole di chissà quale dietrologia. Ognuno di noi dovrebbe sapere, anche io in questo momento mentre parlo, che mi stanno ascoltando e quello che dico può piacere o non può piacere, e ne prendo atto.
Sì, tra l'altro non è obbligatorio concedere interviste, uno può dire tranquillamente che non vuole parlare con gli organi di stampa, invece da una parte c'è la volontà di apparire, no? Di essere sempre presenti, e poi ci si pente. La ringrazio. Non vogliamo naturalmente parlare della campagna elettorale in Abruzzo, altrimenti dovremmo chiamare tutto lo scibile umano per la legge sulla par condicio, ma abbiamo il candidato del PDL alla regione Abruzzo, che è Gianni Chiodi. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Chiodi, si discute a livello nazionale, poi naturalmente in Abruzzo gli argomenti sono altri, come lei sa, di che cosa? Di questo suo spot elettorale che è stato tolto, diciamo rimosso, tolto dalla circolazione alla fine della scorsa settimana, questa sua iniziativa. Sentiamolo.
Mm-hmm.
invito al censimento della formazione e dell'imprenditorialità. Dal 22 al 23 novembre vai alla bancarella di Gianni, che sarei io, nella tua città e iscriviti al tuo futuro. Fai così.
Cominceremo così. 1. Nome e cognome. 2. Titolo di studio. 3. Attività attualmente svolta. 4. Aspirazione professionale. 5. Ambito di lavoro desiderato. 6. Attitudine al lavoro d'équipe. 7. Breve curriculum. 8. Residenza e o indirizzo mail. 9. Firma per l'utilizzo dei dati personali.
Con questo atto non esprimi una preferenza politica, ma stai prenotando un incontro di selezione, di formazione e avviamento al lavoro imprenditoriale. Entro il 31 gennaio del 2009 sarai convocato per la selezione e per il programma di formazione.
Il 30 novembre e il 1 dicembre vota Gianni Chiodi, il presidente della Rinascita.
Bene, bene, allora, Chiodi, al di là di quello che è stato detto in queste ore, compravendita di voti, Achille Lauro, questo fa parte della campagna elettorale, non ne vogliamo parlare, però sorge un dubbio ascoltando questo spot elettorale, soprattutto perché lei lo ha ritirato e l'iniziativa in realtà non c'è stata. Ora, se uno vuole difendere una cosa, un'iniziativa che ha preso perché pensa che sia trasparente, sia limpida, non ci sia niente di tutto questo, di tutto quello che è stato detto in queste ore, perché interrompe un tipo di iniziativa del genere?
Ma è semplice, perché non era previsto, questo è uno dei provini dello spot. Lei avrà visto che quello che noi volevamo fare era quello di valorizzare quella che è un motore della speranza, cioè la sussidiarietà, e che giovani abruzzesi possono avere le loro opportunità. L'impiego pubblico non è più un'opportunità, per questo abbiamo detto che è necessario cambiare cultura, e i giovani l'hanno capito, per la verità, dove sta andando il mercato. Quindi non si tratta di posti pubblici o di posti di lavoro così. Era un processo di imprenditorializzazione dell'Abruzzo. Quello dei giovani soprattutto, quello che non andava bene in quel provino, e che ovviamente per questo motivo è stato ritirato, era non tanto quello che dicevo io, quanto l'inserimento di una forma, diciamo, di raccolta di questo censimento che prevedeva anche i nomi, i cognomi e quant'altro. Quindi questo è una cosa assolutamente inopportuna, che poteva essere strumentalizzata, anche se il fine era assolutamente positivo, il fine era assolutamente giusto, cioè quello di parlare ai giovani per farli diventare imprenditori di se stesso, e quindi per questo è stato ritirato. L'iniziativa non è che non si è tenuta come volevo che fosse tenuta io, che fosse fatta io, cioè senza nomi e cognomi. Noi abbiamo ricevuto bancarelle oltre 2-3 mila giovani, 2 mila giovani mi dicono, per la verità, che hanno detto quelli che hanno i loro bisogni di formazione, dicendo che l'Abruzzo dovrebbe fare formazione su questi settori, ma per diventare imprenditori, non per avere il posto. Quindi,
ma quello l'ho capito perfettamente. La cosa che mi è sembrata piuttosto strana è che diciamo, lo spot è stato ritirato, l'iniziativa, lei mi dice, c'è stata lo stesso, comunque quel tipo di spot è stato ritirato quando è nata la polemica, e poi la parte finale in cui si invitano i giovani da una parte a presentare i curricula per iniziative imprenditoriali eccetera eccetera, però poi si conclude votate Gianni Chiodi. Adesso queste forse le cose potevano essere gestite meglio, diciamo.
È vero, potevano essere strumentalizzate, per questo che io, come ho saputo di quell'inserimento, quello è un provino, allora sono stati fatti diversi provini, è stato inserito, forse per errore, voglio sperare così ovviamente, nel sito internet, che tra l'altro solo nel sito internet, quella parte dove c'è un inserimento che dice cominceremo così, cominciando dal nome e cognome. Questo a me non andava bene, e quindi, come l'ho saputo, l'ho fatto ritirare. Però la cosa importante è il progetto. Guardi, io sono convinto che non c'è più possibilità di parlare con i giovani se noi parliamo solamente dei giovani, e se pensiamo, lasciamo intendere i giovani che possono trovare in futuro un posto così di lavoro, così come è stato nel passato. Oggi una grande scommessa è quello che noi vorremmo realizzare, un grande progetto di imprenditorialità.
Dunque il voto di scambio in questo caso secondo lei non c'entra nulla?
Guardi,
io lo chiedo perché è evidente che lei mi dice di no, ma Poi il voto di scambio è anche un reato, per cui non è questo il punto. Qualcuno ha invocato addirittura l'intervento della magistratura. Io lo dico perché ieri abbiamo avuto ospite l'ex presidente della regione Abruzzo del Turco, il quale ha detto: Chiodi torna a riti gaspariani, poi se l'è presa anche con Costantini per altri motivi, torna a riti gaspariani, cioè quella di offrire, di buttare là in mezzo alla campagna elettorale abruzzese anche, diciamo, più o meno una pseudo offerta di posti di lavoro. Poi
non è una pseudo offerta di posti di lavoro, è una, semmai una pseudo offerta di speranza verso l'imprenditorializzazione. Poi, se mi scusi, se mi consente, ma da chi devo ricevere questa accusa di immoralità? Da chi, insomma, queste accuse non le può fare? Oppure le dico ancora di più, il voto di scambio è per esempio quello che è stato fatto recentemente dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, che ha assunto quelli che erano i portaborse dei consiglieri degli assessori, li assunti in via definitiva. Questo mi sembra che sia un voto di scambio, perché tra l'altro concluso, cioè nel senso, io ti assumo alla regione e ovviamente questo è il discorso.
Guardi, se io su una cosa, adesso non so come la cosa sia nata, è difficile anche ricostruirla, insomma non è questo il punto. Io di una cosa sono certo, che e l'ho detto anche ieri, che secondo me c'è stato un errore di comunicazione, questo l'ha ammesso anche lei. E la seconda cosa è che se però uno vuole davvero fare del voto di scambio, non è che fa una cosa e poi la fa circolare su internet, non è che la fa in questo modo, insomma,
ma ci mancherebbe altro. Guardi, il voto di scambio, vedi, al limite, supponendo anche che fosse tutto voluto senza errori di comunicazione, quindi nomi, curriculum e così via, lei pensa che offrire una speranza di un processo di imprenditorializzazione significa dare che cosa a questi giovani? Mica significa uno scambio di che cosa?
Vabbè, quello può essere un amo, l'accusa che viene anche dai messaggi, quello può essere un amo, un modo per dare qualche, diciamo, speranza, e dunque uno dà un curriculum perché spera in questo modo in qualcosa e dunque successivamente vota, insomma questo può anche essere
dato. Io non ho voluto che fosse data alle bancarelle, non c'è stata nessuna possibilità di curriculum, cioè quello che l'errore, il motivo per cui ho tolto lo spot è proprio perché si parlava di nome, cognome e curriculum, non va bene. Assolutamente no, noi è un grande progetto straordinario che viene magari strumentalizzato sulla base di un errore di comunicazione nome e cognome, ma che c'entra nome e cognome?
È venuto dal suo staff, quello là.
Lo so.
grazie, buona serata.
Però le assicuro che il voto di scambio non si fa, ecco, come dice lei.
No, io secondo me non si fa in questo modo. Poi insomma, poi c'è voto di scambio. Quando il Turco parla di cosa buttata lì per cercare di raccattare qualche voto, ecco, questa cosa può essere più credibile adesso che sia venuto da lei con il suo consenso, con il consenso di qualche di non so quante persone nel suo staff, se lei era d'accordo sin dall'inizio o no, questo non si può sapere, ma forse non è nemmeno interessante.
Noi spesso incontriamo le associazioni degli imprenditori, per esempio, e diciamo che faremo infrastrutture, che faremo interventi, che creeremo dei nuovi processi di facilitazione per l'internazionalizzazione. Quello non è voto di scambio, quello è parlare in termini di speranza e di processo e di un miglioramento di quelle che sono le condizioni.
Su questo non c'è dubbio. La ringrazio, buona serata.
A lei, buona serata.
Subito il titolo del TG2 e poi gli ascoltatori.
L'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo Economico, lancia l'allarme recessione per gran parte del 2009. Scaiola dice: da gennaio giù le tariffe di luce e gas. Berlusconi annuncia investimenti per le infrastrutture per oltre 16 miliardi di euro. La CGIL dice: un errore confermare lo sciopero. L'opposizione: servono più soldi. A Milano un bimbo cinese di 5 anni cade dal secondo piano della scuola, in coma, forse giocava con i compagni. Indagata la maestra per lesioni colpose gravissime. A Bologna arrestati due kosovari che rubavano i bagagli a mano negli aeroporti, incastrati dalle telecamere della videosorveglianza. I consigli per evitare spiacevoli sorprese. Il fondatore del Partito Comunista avrebbe trovato la fede poco prima della morte, nel 1937, clamorosa rivelazione di Monsignor De Magistris, ma la fondazione Gramsci frena, da fonti di archivio non risulta una conversione.
Bene, Alessandro da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, quello che volevo dire è che per quanto riguarda Di Carlo, si è focalizzato il punto sulla sua volgarità che ha usato durante l'intervento di domenica sera su Report. Mentre quello che dovrebbe invece far notizia è che Marrazzo, un presidente della regione, mette come assessore all'ambiente un amico del proprietario della più grande discarica di Roma, dell'unica discarica di Roma. e questo qui non fa notizia.
A parte che non è assessore all'ambiente, ma è assessore alla casa con delega, anche se poi lui ha detto che non è una vera e propria delega, non si è capito, comunque una delega ai rifiuti.
Se sono andati da lui i report, vuol dire qualcosa c'entra?
Sì, no, certo, non c'è dubbio.
Ok.
Sì, poi, guardi, però, sull'amicizia, però, ripeto, abbiamo sentito le parole di Di Carlo, no? Lei le ha sentite?
Non trovo strano che siano amici, però trovo strano che qualcuno che mette lì un controllore che è amico del controllato.
Sì, anche se poi i rapporti tra la regione e la discarica e diciamo l'unico imprenditore che si occupa di rifiuti nel Roma, nel Lazio, più o meno l'unico imprenditore, non è proprio quello tra il controllore e il controllato. Anch'io trovo strano che ci sia un'amicizia così stretta, ripeto, tra un assessore che si occupa di rifiuti e il proprietario di una discarica, ma forse perché noi siamo poco smagati, non siamo dentro ai meandri, alle cose della politica.
Noi non abbiamo delle informazioni, però poi alla fine, a quanto pare, una volta a settimana noi riceviamo delle notizie, sì, e avviene la domenica sera. Poi per il resto della settimana non si sa, cioè lì si parla dell'isola dei famosi, si parla di Berlusconi.
No,
di
questo non è vero, Alessandro. Ma non
comunque,
è vero, Alessandro.
Gli volevo dare un'altra
sì, velocemente, perché come sai,
qui sempre nel quadrante di ovest di Roma si sta costruendo un rottamatore di auto grande quanto la discarica nella grotta, 15 ettari.
Sì.
Questa qui, area ridossata nella Tenuta dei Massimi, che è un parco naturale protetto dall'Unione Europea, a 150 metri dalle abitazioni, da una popolazione di...
Alessandro, però io non le so dire nulla a riguardo, mi mandi una mail con i dettagli. Non abbiamo tempo in questa parte della trasmissione per occuparci di una vicenda di cui non so i termini, le coordinate e tutto. La Zanzara è radio24.it. Sandro da Piacenza, andiamo più veloci. Sandro.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Intervento su Bertolaso, però rapidissimo.
Sì.
13 miliardi per la scuola, se l'aritmetica non mi tradisce, sono circa 200 euro a testa. Non credo che si possa discutere, insomma, dobbiamo farlo subito, 200 euro a testa, non facciamolo in maniera aritmetica, facciamolo secondo il reddito, secondo quello che vogliamo, un piano di 3 anni e li raccogliamo. La scuola non è una cosa su cui possiamo lasciare i nostri figli che gli caschi il tetto in testa. Non è possibile, cioè, dobbiamo semplicemente metterci la mano al portafogli e farlo. Adesso non voglio entrare nel tecnicismo su come farlo, ma è una cosa possibile. Sono 70-80 euro a testa all'anno per i prossimi 3 anni. Forse è una proposta, se vuole, stupida, ma sicuramente fattiva. È una cosa fattibile.
Io non so se sia fattibile, so solo che se i soldi sono pochi e quelli che vengono stanziati per la scuola non sono insufficienti, e che poi si perdono in mille rivoli. Magari la cifra di Bertolaso si perdono in mille rivoli, vengono bloccati dalla burocrazia, eccetera, eccetera. Anche oggi nell'intervento alla Camera, ieri sera Porta a Porta, Bertolaso lo ha ripetuto. Roberto da Ferrara, buonasera.
Roberto, buonasera.
Prego, dica.
Guardi, io spero di avere un minuto per fare la mia... buonasera a lei.
Sì, siamo quasi in conclusione, per cui, come al solito, interventi veloci.
Sì, era un pelo lunga perché...
Invece non deve essere lunga, altrimenti la devo interrompere. Roberto, andiamo al solo.
Allora, guardi, io volevo fare un'osservazione sul discorso di Berlusconi, perché già altre volte ho potuto chiamare proprio per Berlusconi e anche questa sera mi ha dato lo spunto e sono riuscito a parlare. Allora, la premessa l'ha già fatto un radioascoltatore di Reggio Emilia, che io condivido in pieno, in quanto Berlusconi è il medico, dovrebbe essere, in qualità di Presidente del Consiglio, il medico che cura questo paese.
Ma infatti ci sono dei provvedimenti, giusti o sbagliati che siano, c'è un Berlusconi naturalmente che è quello che abbiamo detto, grande venditore, l'ottimismo eccetera, poi però c'è un governo che prende dei provvedimenti, saranno sbagliati, però non è che si limita a fare le battute Berlusconi, no?
Sì, no, invece questo è il problema, che io dico il mio punto di vista.
Sì, sì, no,
su questo avrei anche una piccola critica da farle, ma
sì,
penso che non avrò tempo di fargliela questa sera. Cioè, prendo lo spunto del discorso che hai fatto di dover aumentare gli acquisti da parte delle persone e quant'altro. Cioè, già qui dimostra che non ha capito nulla, e non credo, perché comunque lui è un affarista, quindi lui sa far bene, oppure ci prende in giro. In questo senso si può interpretare il discorso dell'insultante dell'altra persona.
Va bene, d'accordo, Roberto. La ringrazio. Marco da Torino, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani, grazie di avermi fatto richiamare. Sinteticamente un commento sull'assessore Di Carlo, anche se temo che lei non sarà d'accordo con me. La vergogna non è di questo paese, ma io credo che abbia sbagliato termine. Più che pentirsi dovrebbe vergognarsi. E se conosco la Gabanelli, la signora Gabanelli, spero e penso che manderà integralmente la
fuori onda.
Vista. Il fuori onda, esatto. E poi,
ma di cosa si dovrebbe vergognare, secondo lei?
Nulla, io mi permetto di fare...
No, su cosa si dovrebbe vergognare Di Carlo? Mi scusi, lei ha detto si dovrebbe vergognare, di cosa?
Ma io le ho detto, grazie che mi permette di esprimere la mia opinione, non occorre dire di cosa per chi la pensa in un certo modo dovrebbe pensare... in un certo modo riferendosi ai nostri amministratori.
No, non ho capito nulla, Marco. Allora, si deve vergognare delle parolacce, dell'amicizia con Cerroni, di quello che ha detto sul giornalista di Report, di cosa? Non è che usiamo messaggi trasversali qua.
No, ecco, grazie che mi ricorda anche di farle i complimenti per aver fatto almeno un accenno all'ipotesi di trasversalità del suo messaggio dell'assessore Di Carlo, quello sì. E poi, ecco, nulla.
Non mi vuole dire perché si dovrebbe vergognare di Carlo.
È difficile dire, perché praticamente, scusi, la mia modestissima opinione è che la nostra classe politica che ci rappresenta dovrebbe vergognarsi tutta. Perché
sì,
non c'è,
però, scusi, Marco, qui non è questione di tutti si devono vergognare. Qual è il motivo, secondo lei, per cui Di Carlo si dovrebbe vergognare?
Che rappresenta, anche se è consuetudine che nessuno più oramai, pochissimi fanno oramai con intransigenza il compito a cui sono preposti.
Non ho capito, perché assessore si dovrebbe vergognare? Per fatto di essere un politico, non lo capisco. È 3 ore che le sto chiedendo un motivo per cui si dovrebbe vergognare, lei non mi risponde.
Intellettuale, abbia pazienza, oramai in questo paese sulla via del non ritorno, ma è una modestissima mia opinione per cui spero comunque profondamente di sbagliare.
No, ma il punto non è questo, ma devo concludere. Marco, da un minuto e mezzo sto cercando di capire perché Di Carlo si dovrebbe vergognare, lei non mi ha risposto. 20:43, Francesco da Venezia, Roberto da Piacenza, ci sentiamo se vogliono domani sera 18:30.
La Zanzara.